Benvenuti a questa ennesima, e ora siamo alla trentesima, Fabri, puntata di Gondoni, la nostra rubrica menate settimanale. Come ti senti dopo 30 puntate? Esattamente, guarda, cioè, manco a farlo apposta, un anno fa abbiamo fatto il post in cui abbiamo aperto Gondoni. Esattamente un anno fa, 5 aprile 2024, era un anno fa, era 2023. 5 aprile, data in cui è morto Kurt Cobain, tra l'altro, che mi è rimasta nella mente. E oggi sono 30 anni, tra l'altro. Tutto una serie di ricorrenze pazzesche, ma la domanda di base è: come stai?
Io sto alla solita favola, guarda, io oramai conto il passare del tempo contando i peli bianchi della mia barba e secondo me ero già abbastanza avanti un anno fa, quindi direi che per me quest'anno è come se non fosse passato, ecco.
Che frase filosofica. La casa come va? Vedo che
Vedi,
sei a posto, praticamente a posto.
cioè, praticamente è finita, vedi, c'ho qualche presa ancora, come si dice, qualche presa, dov'è questa roba qua? C'ho qualche presa
Di
ancora,
là, l'effetto specchio, di là, di là.
vabbè. ok. C'ho qualche presa ancora da finire,
Non
anche
si
qua.
allunga il dito, però.
Ma ci siamo quasi, ci siamo quasi.
Allora, guardiamo un attimo le notizie della settimana. Tra l'altro, breaking news di oggi. Mozione di sfiducia per Santanchè hanno votato, stata respinta, giusto? In una Camera gremita dei deputati della maggioranza, respinta la sfiducia alla ministra Santanchè. Lei dice: non fuggo, sono una combattente. Accusata di diverse cose, tra parentesi, ma principalmente di truffa all'INPS durante il Covid. Cioè, lei ha preso praticamente degli sconti, ha preso dei soldi, dei rimborsi. Ma in realtà continuava a far lavorare la propria gente, quindi ha truffato l'INPS durante il Covid. Che l'abbiamo già commentata la settimana scorsa per un altro motivo che parlava. Lei diceva, lei tra l'altro una così, in senso etico, no? Un senso del pudore. Questa diceva che del reddito di cittadinanza sparava a zero, no? E poi c'ha, no?
Vabbè, ma cioè, la roba per me incredibile è che adesso inizierà questa narrazione da combattente contro i cattivoni, i magistrati cattivoni che fanno interventi che hanno, come dire, una connotazione di tipo più politico che giudiziario, e purtroppo ci saranno tanti italiani che prenderanno difese di parte. In un paese normale, dopo che un personaggio politico finisce in uno scandalo del genere, ti aspetti le dimissioni. Qua invece in Italia sembra normale che questa, fra l'altro con un atteggiamento anche abbastanza strafottente. Io l'ho vista le interviste, lei era serenissima, come dire, ma a me che cazzo me ne frega di tutta sta roba? Io bene sto, tanto cosa volete che mi facciano? Niente, boh.
In un paese normale, una come la Santanchè non sarebbe nemmeno ministro, però. E poi si può dire, parliamo della normalità. Cos'è la normalità?
Ma
Però,
no.
tra l'altro, leggevo di cose dire, ma perché hanno chiesto la sfiducia, pur sapendo che avrebbero perso? Perché chiaramente in Parlamento c'è cioè la maggioranza della destra, è abbastanza schiacciante, quindi era abbastanza scontato, no? Però c'è questo concetto di dire, vabbè, però anche se sei se perdi, all'opposizione comunque. È stato comunque un modo per unire l'opposizione questa, quindi lo ritieni utile o inutile? Cioè è una battaglia contro i mulini a vento quello di aver chiesto la sfiducia pur sapendo che sarebbe stata respinta?
Ma Andre, secondo me anche in questo caso restiamo proprio nella tipica tradizione italiana dell'opposizione di sinistra. Abbiamo demonizzato per 20 anni Berlusconi e l'abbiamo fatto diventare quello che è stato. Ma cercato di massacrare Salvini fino a portarlo al 40%. Abbiamo, cioè, come dire, sventolato lo spauracchio fascismo per la Meloni fino a far arrivare al governo. E adesso probabilmente c'è questo tentativo in atto di mantenere anche un personaggio come la Santanchè con un buon consenso, perché è veramente incredibile. Ora, ironia a parte, però in questo paese più cerchi di far vedere agli italiani che alcuni comportamenti sarebbero così, non il massimo dell'etica, e più gli italiani appaiono apprezzati. Comunque, no, ironia a parte, credo che fosse un atto dovuto. Ecco, il fatto che non si arrivi ad avere i numeri boh, rientra nelle logiche delle cose, però oggettivamente credo che fosse il minimo da fare quello, ecco,
Comunque adesso la giustizia farà il suo corso, quindi se fosse condannata, poi credo che dovrà abdicare per certi versi, giusto? Invece, cosa succede? Ti chiamo subito in causa. Campagna per il pesto di Liguria, il mortaio gonfiabile gigante arriva a Milano. Dal 5 al 7 aprile il gigantesco mortaio con pestello, simbolo dell'enogastronomia e delle tradizioni di Liguria, sarà installato sulla Darsena, lato mercato, e sarà accompagnato da una serie di attività a tema pesto. Quindi invadiamo Milano col mega mortaio gonfiabile.
Ma guarda Andre, io mi è successa una cosa, non so se ti è capitato di leggerla. Il primo di aprile, Telegiova, così adesso chiamiamo primo canale da queste parti, ha pubblicato una notizia pesce d'aprile dicendo che la fontana di Piazza De Ferrari sarebbe stata sostituita con un enorme mortaio. A me questa roba mi ha veramente sorpreso, perché in realtà la notizia sembrava totalmente verosimile. L'abbiamo messo ovunque, sto belin di mortaio, e questi magari gli passa pure di metterla lì. Quindi dico veramente, cioè siamo diventati un pesce d'aprile 365 giorni l'anno oramai, capito? È sempre un pesce d'aprile. Oltretutto, facevo quest'altro pensiero. Tu pensa... che adesso noi siamo abituati, comunque il pesto è una cosa che in qualche modo ci inorgoglisce, poi siamo così tanto imbibinati di questa propaganda che quasi sembra normale ormai vedere il mortaio ovunque, però tu pensa se a un certo punto ti svegliassi in un mondo parallelo dove Giova è presidente di un'altra regione e ti ritrovi magari in Toscana con dei pentoloni di ribollita.
Tra l'altro lui è toscano, no? Lui è di Viareggio. Quindi cacciucco, cacciucco, cacciucco.
Per le strade di Viareggio, capito? Oppure lì lo scopriamo presidente calabro e arriviamo giù in Calabria e ci troviamo un'anduia messa sui piloni dell'autostrada, capito? Cioè, perché è questo quello che sta succedendo, eh? Oppure arriviamo a Milano e c'è tutto un enorme piatto di risotto alla milanese. Cioè, oramai non mi sembra normale, ma non so mica se visto da fuori è così tanto normale sta faccenda.
Apriamo un capitolo speciale clero. Prima notizia. Allora, questa è una notizia che è stata poi... Allora, la leggiamo come è stata pubblicata. Genova, l'annuncio di Don Fisher, come il DJ, riapre il Vanilla, sarà una cristoteca. Una cristoteca, per chi non lo sapesse, è un locale dove i cristiani si radunano e festeggiano celebrando Cristo, anche per redimere le persone, dice, perché Dio fa festa per un solo peccatore convertito più che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Il Vanilla era una discoteca negli anni 90 e poi ha chiuso, adesso c'era, non so, c'era un altro negozio, l'hanno sostituito, adesso esce fuori. Poi esce l'articolo dove Don Fisher dice no, era un pesce d'aprile, anche se in realtà non è un pesce d'aprile, perché è il mio sogno al quale sto lavorando. Quindi ha pubblicato una notizia facendo finta che fosse un pesce d'aprile, però poi l'ha rilanciata e ha detto è però quello che vorrei fare io. Tu ci sei mai stato in una discoteca?
Guarda, ti devo dire la verità, questa roba l'ho letta il primo di aprile e io mi sono immaginato la cristoteca come un posto dove vai e bestemmi senza che nessuno ti rompe le scatole. Ho detto, ah! Poi in realtà ho detto no, effettivamente andare a bestemmiare una cristoteca probabilmente non sarebbe tanto, tanto apprezzato. Però ho pensato che finisse lì, era una battuta. E questo, chi è sto Don Fisher? Scusa, perché tu sai tutto, io non so chi è sto qua. Cosa
ma Don Fisher è molto famoso, cioè qualcuno l'ha criticato, ha detto lascia perdere Don Fisher nei commenti, dice io mi sono preso una bella denuncia perché è amico della Digos, un po' come...
Pure.
Però è molto famoso per attività per i giovani, mi ricorda un po' i Papa Boys, che fanno queste attività però parallele, dove è tutto legato alla religione, anche se poi la teca, poi ora apriamo un dibattito anche con poi i commenti che ci saranno, però la teca è un luogo dove si tiene qualcosa, tipo la biblioteca dove ci sono i libri, no? L'enoteca dove c'è il vivo. Quindi cristoteca, io pensavo fosse un posto dove vengono conservati una marea di crocifissi, capito? Quelli blu, fucsia, blu estoril, quelli con Gesù capelli corti. Pensavo fosse... Invece no, è un luogo dove praticamente vanno i cristiani a divertirsi con lo scopo anche di convertire. Cioè tu porta, tipo cena dei cretini forse, porti uno che non è cristiano e lo scopo poi è di convertirlo durante l'evento in cristoteca. Comunque vedremo il Vanilla...
Ma erano c'entra con la fantastica hit Parliamo di Gesù, parliamo di Gesù, questa roba qua. Mettono quella
Presto,
musica.
presto, parliamo di
Parliamo di
Gesù.
Gesù. Beh, comunque, scusa, tu mi confermi che esistono le cristoteche?
Bah, lo dice Don Fisher. Se credi a Don Fisher, sì, io sinceramente non sono mai stato in una cristoteca. Sono stato in alcune enoteche, sono stato in diverse biblioteche, sono stato in alcune pinacoteche dove ci sono appunto i quadri, ma cristoteche no.
Beh, potremmo fare un tour. Organizziamo un tour Gondoni, andiamo a cercarsi una cristoteca e entriamo, vediamo un pochettino cosa succede, ci
Lo
divertiamo.
sai dove non ce ne dovrebbero essere tante? In Veneto, secondo me.
Può essere.
Può essere. Altra notizia, questa è interessante. Prete positivo alla cocaina dopo l'incidente in auto, valori altissimi e la curia siamo vicini a Don Daniel. Cioè, praticamente c'è questo prete colombiano, cioè sarà una coincidenza sicuramente, ed è parroco nell'Abruzzo, in una cittadina dell'Abruzzo, Badia di Sulmona, e fa un incidente in auto e poi gli misurano i valori e ha dei valori altissimi sulla cocaina. Ovviamente non ci sono commenti, però io dico, ma vabbè, commento? Per
Ma
me
mi viene
è simpatica. Speravo fosse un pesce d'aprile questo, ma evidentemente no.
vabbè.
Forse Daniel, Don Daniel, Don Daniel, Don Daniel Arturo Cardenas sarà uno dei primi ospiti, special guest, o forse fornitore delle cristoteche.
Le
Chi lo sa?
cristoteche, tutto torna. Certo è che quella la curia siamo vicinissimi a Don Daniel. Se la risparmiasse, ora per carità siamo vicini a tutte le persone, non è che uno deve essere, però, come dire, proprio l'istituzione che non fa altro che sottolineare che i peccati sono una cosa che non si fa e
Come
poi.
Gravina con Acerbi.
Eh sì, quasi, da quello stesso atteggiamento lì, sono vicini
È
al.
uno di noi, è uno come noi, lo difende. Tutti per uno, uno per tutti. Diciamo un po' la Chiesa, un po' come i moschettieri sono.
Mamma mia.
Questa cosa invece è molto interessante. Radio Maria, diretta della Via Crucis, quindi Via Crucis, se non sbaglio, deve essere del venerdì santo, cioè venerdì che precede Pasqua, che è il giorno in cui hanno ucciso Gesù Cristo. Quindi fanno la diretta sulla Via Crucis con tutte queste stazioni, che mi pare siano 13, 14, non lo so, e Facebook blocca la diretta, dando come spiegazione contenuti di nudo e atti sessuali. Probabilmente.
Vuol dire che c'erano fedeli che hanno praticato in diretta durante la Via Crucis? No.
No, no, hanno pubblicato foto, cioè probabilmente
Foto di fedeli che.
No, l'algoritmo di Facebook ha riconosciuto magari foto di Cristo che sembra nudo e quindi l'hanno bloccato. Non credo. Ora,
Ma
io
no, ma certo, Andre, stavo
sinceramente.
scherzando, mi ti stai rincoglionendo, però sarebbe stato un sogno una Via Crucis con super orgione di contorno, eh? Sarebbe
Questo lo
stata
dici tu.
un'espressione d'amore.
Questo lo dici tu. Questo lo dici tu e per questo ti meriti di andare con Don Ronaldo in una cristoteca di Don Fisher. Redimiti, Fabrizio, redimiti. Grande notizia, oggi in Germania entra in vigore, è di qualche giorno fa, 2 o 3 giorni fa, oggi in Germania entra in vigore la legge che legalizza la cannabis a scopo ricreativo. E dici, mica la Germania, sai, Germania, in Italia diciamo i tedeschi, i bacchettoni, le regole, sei rigido come un tedesco. In realtà la Germania diventa così il terzo paese europeo a legalizzare il consumo della marijuana a scopo ricreativo dopo Malta e Lussemburgo. Abbiamo parlato
Bello.
con Stefano in passato, no? E con i due superpoteri, superpower, super saiyan che abbiamo in Italia tra malavita e chiesa. Poi la Chiesa ha chiaramente detto che preferisce la cocaina, come ha detto Don Gesualdo, Gesuistus, e quindi mi sa che in Italia non c'è molta possibilità che ciò venga legalizzato. Anche perché non so se hai visto il video di Salvini che dice: sono contrario a ogni droga e la marijuana comunque è il primo passo verso l'eroina. Con queste frasi veramente del 1976.
Sì, va bene, nel senso, noi in questo paese, sempre così progressista, siamo riusciti a introdurre questo fantastico codice nuovo della strada che prevede il fatto che ti sequestrano la patente anche se hai fumato giorni prima e ci sono tracce di stupefacenti, credo fra l'altro proprio cannabis, non so se rilevano altri stupefacenti.
Sì.
Ah, ok, vabbè. Anche se non sei sotto gli effetti di questo.
Anche se sei a piedi, 3 giorni dopo e se ti fermano, ti fanno il test, ti possono togliere la patente.
Una roba incredibile, però devo dire la verità che arrivi un po' di pressione dai paesi europei verso il nostro governo e non mi dispiace affatto, ecco, tanto come dire, non è che poi noi riusciremo tanto a resistere a quest'ondata di progresso che ci sta intorno, ecco, quindi spero che inizi a vacillare un po', soprattutto spero che inizi a convincersi anche l'opinione pubblica, perché io sarei curioso di sapere che cosa ne pensa l'opinione pubblica della liberalizzazione delle sostanze della cannabis.
L'opinione pubblica credo che avevano fatto una domanda per fare il referendum che poi non è passato, no? Non si è arrivato a fare il referendum, però c'era una richiesta.
Però non è significativo, nel senso che dipende da tante cose, poi la capacità di raccogliere firme per un referendum non è legata proprio soltanto al quesito posto, cioè le variabili sono molto più complesse.
No, di fatto comunque c'è che il mondo sta andando in una certa direzione, in America in molti stati è già legale, no? E è un, ovviamente con la destra al potere loro sono portatori di questo concetto contro ogni droga e via dicendo, quindi c'è demagogia e populismo da questo punto di vista. Sicuramente non sarà l'Ungheria il prossimo paese che lo legalizzerà, credo, ma è simpatica la situazione in cui mi immagino un congresso europeo dove qualche sconto potrebbe esserci da questo punto di vista. I paesi nordici seguiranno a ruota, adesso che la Germania può esserci veramente un veloce susseguirsi di paesi. Però volevo, a proposito, sul livello culturale che c'è in Italia, volevo fare sharing di un video con te del nostro ministro della cultura che si chiama, a proposito di chiesa, si chiama San Giuliano. Ci sei? Guarda cosa ha detto. Cioè, riferimenti a Londra, Times Square. Cioè, non è la prima volta. Ti ricordi quello dell'Abruzzo che diceva dei mari che bagnano l'Abruzzo? C'è un livello di ignoranza pazzesco.
È quello del Colosseo di Verona, quella roba lì.
Sì, San Giuliano. Tra l'altro, non so se l'hai visto, anche alto, sembra Fanfani. Fanfani però molto più ignorante. E invece, altra cosa che ti chiedo di commentare, non di condividere, perché sono io che devo condividerla, è la seguente, che è un altro video. Questo Speranza, ministro della salute durante il Covid, esce da un istituto e ci sono i Novax che lo aspettano. Guarda come l'hanno accolto.
Incredibile. Spaventoso.
Ma io mi chiedo, e ti chiedo a te il polso del paese, ma è un evento circoscritto questo o è ancora forte questo? Cioè i Novax dovrebbero, come dire, sono un po' come i palinari, no? Dovrebbero essere passati di moda. Cioè vedo ogni tanto quando muore qualcuno, è morto Joe Barone, che era meschino, pace l'anima sua, 58 anni, quindi no, abbastanza giovane, però era anche 120 kg, capito? Cioè, nel senso, il fatto che gli sia venuto un infarto non è proprio... Però c'erano i commenti, un altro giovane che muore, coincidenze, no, un altro vaccinato. Com'è lo spirito? Come lo percepisci?
Beh, secondo me questa fase potenzialmente è ancora più pericolosa, perché in realtà... c'è stato un momento in cui questo dibattito veniva fatto alla luce del giorno e c'erano le opinioni più disparate, discussioni animate, alcune posizioni ai limiti dell'accettabile, però comunque espresse. Adesso vedo che questo dibattito si è molto limitato, è molto limitato, ma secondo me le posizioni stanno diventando ancora più radicali. E io mi chiedo dove sfogherà poi tutto questo dibattito degenerato, perché vedi, la cosa abbastanza spaventa, a me quel video spaventa, ti devo dire la verità. Mi spaventa perché al netto di posizioni di critica rispetto ad alcune cose che sono successe durante la pandemia, che è un esercizio di democrazia sano, per cui alcune scelte potevano essere fatte diversamente, potevano essere fatte meglio. Le opinioni sono diverse, per me valgono.
Lesson learn, no? Alla fine di un'esperienza, alla fine fai, tiri una riga e vedi cosa è andato bene e cosa è andato male. Ci sta.
Però in realtà c'è un atteggiamento forcaiolo dietro alcune posizioni che sono peraltro così tanto nette. Io non capisco. Ecco, la roba che io mi preoccupo. Come si può recuperare a ragionamenti democratici tutta una fetta di popolazione che è straconvinta e sarebbe pronta a linciare le persone in strada di cose, come dire, che non è che stiano proprio tanto in piedi, perché
No, ovviamente.
alcune posizioni, ci è capitato di parlarne anche qua in una puntata del podcast, alcune posizioni per me sono difficili da accettare, e non dico che non esistono le lobby farmaceutiche, non dico che non è esistita una gestione della pandemia che dal punto di vista del diritto forse ha mal pensato alcune cose. Ma da lì a pensare che ci sia un unico organismo che sta organizzando, e poi dopo tutto quello che ne viene dietro, e che perché sono tutti i deliri, quel tipo di deliri, non le posizioni Novax, che quella per me è un'altra cosa, ma quel degenero della posizione Novax. Poi si porta dietro anche Biden che
Complottistica,
succhia il
no?
cervello, sì. Che
Sì. È
succhia, che rapiscono i bambini e
un
che.
upgrade. Già il Novax di per sé, stranamente poi supportato. Beh, lasciamo perdere. Il Novax di per sé è molto discutibile perché in quella situazione è una situazione in cui c'erano morti veri. Quindi essere ministro della salute in quel momento non è che Speranza avesse la patata migliore da gestire in quei momenti, no? Poi ovviamente c'è tanta gente che ci ha speculato e compagnie farmaceutiche, sicuramente la situazione è molto difficile, però come diceva il nostro amico Daniele, che peraltro speriamo sia ancora vivo, è un momento che richiede un momento di estrema urgenza che ha richiesto misure anche draconiane, ma che andassero a neutralizzare una situazione abbastanza deficitaria, quindi molto difficile, però non puoi adesso aspettarlo. Ora siamo nel 2024, abbiamo detto, giusto? Sono questione di 4 anni fa,
Sì, però
4 anni fa.
io sai cos'è la situazione che vedo adesso? È uscito un'inchiesta di report molto interessante sul tema dei vaccini e dei rapporti tra governi e Commissione europea e case farmaceutiche. È veramente interessante ed è chiaro che, come dire, sono girati interessi economici importanti, e quando ci sono interessi economici importanti non è che giocano tutti la partita da Biancaneve. Arrivano gli squali e gli squali mozzicano. Ok, però sarebbe interessante andare a indagare quel tema, sarebbe interessante a livello di opinione pubblica approfondire. Però se tu vai a vedere i commenti sotto quei video, sono tutte una riga di persone che ha già le risposte e ti dice che è stato Bill Gates e che ci vogliono morire, ammazzare tutti e che stanno mettendo i microchip nel cervello. Quelle voci che si infilano in maniera così prepotente dentro il dibattito saturano lo spazio e impediscono lo sviluppo di una discussione seria su questi temi. Ed è per questo che io sono incazzato nero, perché tutte queste voci che gridano contro una persona, peraltro, che, come dire, come tutti gli umani su questa terra, è come dire, è soggetta ad errori e imperfezioni, identificandolo come l'unico responsabile di tutto quello che è successo, saturano il discorso e non si può più parlare di un cazzo.
Ma cosa ti aspetteresti da un paese dove i due eventi televisivi più guardati sono il Festival di Sanremo e Grande Fratello? Beh, diamo una raccomandazione e chiudiamola qua. Vorrei dare questa raccomandazione. Ragazzi, vaccinatevi e se non volete vaccinarvi, andate nelle cristoteche. Sì, ciao.